Siamo ad un passo, la campagna elettorale quasi finita si arricchisce di uno scontro sui centri di rimpatrio in Albania, con Meloni in visita nel paese il radicale Maggi che la contesta in loco e viene portato via di peso, si arricchirà per così dire anche del decreto interministeriale che dà il via libera al rinnovo della social card a 500 euro, in arrivo nelle prossime ore. E questo è il quadro. I fronti di guerra. La notte ha portato un bombardamento israeliano su una scuola delle Nazioni Unite, colpito l'ultimo piano, dove, dice l'esercito, c'era un compound di Hamas. Per l'Ucraina, Putin parla con le agenzie internazionali, smentisce di voler colpire un qualsiasi paese NATO, minaccia e poi dice che l'Italia non è così russofobica. Infine, occhi su Parigi, dove l'Italia è presente in 4 semifinali del Roland Garros, maschile con Sinner nel doppio con Bolelli e Vavassori, femminile con Jasmine Paolini e nel doppio sempre con Paolini insieme a Sara Errani. Questo è il 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Sì, è giovedì, ma c'è qualcosa oggi che mi non riesco a ricordare, che di favolo. Ah, c'è Tamburini, implacabile come ogni giovedì.
Eccomi qua, prontissimo.
Mattino di Simone Spezia.
In uno spirito di leale collaborazione, noi vogliamo comunicarvi questa mattina che noi ci autodenunciamo per la presenza abusiva del Vesuvio in Campania, che notoriamente è responsabile di reati ambientali per il fumo che mette in atmosfera. E ci autodenunciamo anche per la scoperta, diciamo, di centinaia di cadaveri a Pompei, dolosamente coperti da tonnellate di cenere e lapilli.
E vabbè, iniziamo così.
Vorrei licenziarti, ma purtroppo le mani legate.
Lo so. Vediamo se troviamo il modo di farci licenziare questa mattina.
No.
Oh, ultimi scampoli di campagna elettorale. Io non so, decidete voi se volete comprendere in questi scampoli di campagna elettorale il decreto sulle liste d'attesa, il decreto interministeriale in arrivo per il rinnovo della social card da 500 euro. Prevista, si leggeva sul Foglio nelle scorse ore, una conferenza stampa con tutti i ministri coinvolti. E la visita in Albania di Giorgia Meloni per inaugurare o dire che sarà pronto ad agosto questo centro per la permanenza e il rimpatrio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questi i tempi di questa democrazia.
Se volete un leader che sa contare per le europee, Marco Rizzo va bene. Ultimi scampoli di campagna elettorale. Allora, tra le cose che mi ha incuriosito e che ha generato grande polemica, c'è una decisione che è stata presa a Padova e che era già stata presa a Milano, che riguarda le liste, o meglio, pardon, le file per i seggi, no? L'invito ai presidenti di seggio ad essere inclusivi. In che modo? Facendo una fila unisex, cioè una fila con sia uomini che donne, perché le persone transessuali non si sentano a disagio. La Lega ha attaccato, dice una decisione assurda, ma guardate che la cosa più interessante è questa: Ma perché ai seggi ci sono delle file di uomini e delle file di donne? È una cosa insensata, cioè non è che stiamo parlando dei bagni sui quali, come sapete perfettamente, c'è un'ampia discussione che qua a Radio 24 peraltro è stata approfondita in modi particolari, diciamo.
Ma che ne so.
Allora, è una legge del 1945 che impone che nel voto alle elezioni ci siano due file, due liste separate, due file separate, quindi, che sono quella degli uomini e quella delle donne. È chiaramente una cosa anacronistica, cioè non ha più il minimo senso. Pensate che addirittura, adesso non so se l'abbiano cambiata recentemente, ma nel 2019 riscoppiò la polemica perché c'è la legge imporrebbe alle donne sposate di mettere il cognome, di avere il cognome del marito sulla scheda elettorale. Chiedo perché non so se sia ancora così. Nasce, spiega chi se ne occupa, c'era un bel pezzo di pagella politica che sono andato a vedermi questa mattina, perché tra le mille cose che si leggono, poi si cerca anche se in rete, eccetera, eccetera. Il problema, dicono, è che ha un problema tecnico il Ministero dell'Interno e tecnico-statistico a tener conto della... di qualcosa che non comprenda la distinzione di genere. Proprio per ragioni organizzative. C'era una proposta di legge che doveva modificare questa cosa per eliminare la divisione di genere, presentata dal Partito Democratico. È molto semplice, basta dare un codice univoco attribuito insieme alla tessera elettorale, oppure usare il codice fiscale, che è unico e personale, quindi è facilmente distinguibile. O il numero, anche il numero della carta d'identità, non dovrebbe creare particolari problemi, e il Ministero dell'Interno dovrebbe averlo in mano, no? Quindi. Scampoli, ultimi scampoli di campagna elettorale. Matteo Salvini, che viene contestato durante una conferenza stampa alla stampa estera da Antonella Soldo, candidata nella lista Stati Uniti d'Europa e sostenitrice della campagna Meglio Legale, se non vado errato si chiama così, è la campagna per la liberalizzazione della cannabis. Perché? Perché la Lega ha presentato una proposta di legge nella quale si vuole eliminare persino la rappresentazione della foglia di cannabis, non può più essere rappresentata nemmeno quella. E dunque va là e non ho capito bene se le ha portato un pacchettino di ah sì, gli ha consegnato una piantina e lui parte in loop.
Questa è una foglia stilizzata di cannabis, visto che vuole vietare anche
la droga.
Si vede la
droga fa male, per
favore.
La droga fa male. 7. È così. Che dobbiamo fare? Prima di andare, diciamo, al quadro generale, che comprende ovviamente anche la questione dell'Albania e poco altro, devo dire il vero, nella giornata di oggi, una storia di giustizia innanzitutto, sulla quale dire, un certo grado di perplessità me lo ha suscitato. Sono state impugnate le assoluzioni del 2023 di tutta una serie di persone, tra cui le giovani ospiti delle cosiddette cene eleganti ad Arcore, cioè chiedono i pubblici ministeri di processare i coimputati della vicenda Ruby. Siamo a 13 anni di distanza e Berlusconi è morto.
Tutta fuffa.
Seconda cosa invece, che seconda storia che trovate oggi sui giornali, che secondo me può spingere a una riflessione più interessante, ed è questa, viene raccontata da un paio di quotidiani, un po' più approfonditamente dalla Stampa e oggi dal Corriere della Sera. Prendo al volo da Simone Dinelli sul Corriere a pagina 17. Allora, una donna ha partorito, e su questo, nonostante il calo demografico, non mi sembra che ci sia niente di straordinario. Ha partorito con un cesareo, non c'è nulla di straordinario neppure in questo. Ha partorito un bimbo prematuro e non c'è neanche in questo qualcosa di straordinario. La cosa straordinaria è che ha 63 anni questa donna. E la discussione ovviamente è aperta, no? E ancora una volta su se sia giusto, corretto, poi ognuno naturalmente è responsabile di se stesso, ma poi è responsabile anche della vita e della crescita di un bambino. Fecondazione in vitro avvenuta a Kiev, tra l'altro, ed è la madre più anziana d'Italia a questo punto. Il bimbo a quanto pare sta bene, per quanto prematuro, sta bene anche lei, sta bene anche la madre, ma potete capire tutte le implicazioni etiche che porta una questione di questo genere. Va bene, va bene. Allora, iniziamo, come si diceva, ultimi scampoli di campagna elettorale che comprendono inevitabilmente anche questa visita di Giorgia Meloni ieri in Albania. La struttura di Shëngjin è pronta, ieri sono stati ultimati i lavori ed è passata sotto la gestione italiana, lo ha spiegato il direttore del porto Sander Marashi. Siamo in Albania, circa 70 km da Tirana, è stato allestito là l'hotspot destinato alle procedure di ingresso e prima accoglienza dei migranti come previsto dal protocollo Italia-Albania. 4.000 metri quadri, potranno arrivare 200 persone per volta, che poi saranno trasferiti in un'altra struttura per il trattenimento, per le procedure di verifica dei requisiti di permanenza in Italia e il rimpatrio. Conferenza stampa di Giorgia Meloni ed Edi Rama. Rama che ancora una volta si arrabbia con una parte della stampa italiana, e qua dobbiamo dire, su questo siamo stati, no, un po' attenti a dire: guardate, l'Albania, non potete trattare l'Albania come la Russia di Putin come le zone dove vivono gli uiguri in Cina, e dice basta con questo fango.
Devono vergognarsi tutti coloro che il diritto democratico di opporsi a tale accordo l'hanno trasformato in un abuso del quarto potere sulla pelle dell'Albania, degli albanesi e dello stesso pubblico italiano.
Così dunque Rama, infastidito da tutto questo. Giornata caratterizzata anche da, appunto, la protesta di Riccardo Maggi, dei radicali parlamentari più Europa, che era là in Albania e si è messo a protestare fuori da questo centro. Dice Meloni, ha spiegato poi Meloni in serata, l'hanno portato via perché si era messo davanti all'auto di Edi Rama. Comunque il passaggio è questo.
Tutto quello che avete visto oggi è un enorme spot elettorale.
Poi lo portano via e lui dice: se succede questo a me che sono un parlamentare, pensate a quei poveri cristi. E là, se posso dire, una piccola caduta di Giorgia Meloni, perché la si sente dire, qua l'audio è troppo sporco, non si riesce a sentire, dice: se poveri cristi, così alla romana. E quella, se vogliamo, una piccola sporcatura. Detto ciò, ovviamente la questione è di un parlamentare italiano che è stato portato via in quel modo. per quanto, dice Meloni, guardate là, siamo in territorio albanese, si era messo davanti alla macchina di Edi Rama e così doveva andare. Il resto, vabbè, ce lo siamo detto di questi provvedimenti che arrivano a pochi giorni dalle elezioni. L'ultimo punto, anzi gli ultimi due punti, sarà da vedere, arriveranno dettagli nell'arco di giornata su quello che è successo in Medio Oriente, su questo bombardamento israeliano su una scuola dell'agenzia che si occupa dei rifugiati palestinesi per le Nazioni Unite. Dicono che c'era un compound di Hamas e vedremo come evolverà nelle prossime ore. Mentre per quanto riguarda l'Ucraina, la cosa da segnalare forse è solamente l'intervista di Vladimir Putin ad una serie di agenzie internazionali, tra cui l'ANSA. Dice: vi siete inventati che la Russia vuole attaccare la NATO, siete diventati completamente pazzi, guardate al nostro potenziale e a quello della NATO, a dire ragazzi miei non c'è trippa per gatti, cioè ci distruggerebbero. Ovviamente parla contro la consegna di armi all'Ucraina, dice se gli Stati Uniti smetteranno di fornire armi all'Ucraina il conflitto finirà nel giro di 2 o massimo 3 mesi, e beh, mi viene da dire lo credo, cioè no. E poi sull'Italia, oh, questo è interessante perché non è la prima volta che parla dell'Italia Putin, qualcuno ci ha identificato, qualche osservatore ha identificato l'Italia come una sorta di ventremolle del putinismo. Dice: vediamo che la posizione del governo italiano è più moderata. In Italia la russofobia dei cavernicoli non sta prosperando e questo lo teniamo in considerazione. Traffico.
Traffico, colleghi.
24 mattino.
Pensi di fare la fila a queste ultime votazioni?
Peggio Spezia, non è tutta fuffa, è una grandissima perdita di tempo. Ma questi magistrati hanno tutto questo tempo?
Non lo so, in tutta sincerità. Allora, il voto di questo fine settimana, si voterà, come sapete perfettamente, o forse non lo sapete, però si vota sabato e domenica, ma non tutti possono votare. Abbiamo citato ieri il caso di chi vive all'estero e vive una situazione complicata anche dal punto di vista burocratico. Abbiamo citato una nostra ascoltatrice che ci ha scritto perché studia in Belgio e non le sono banalmente arrivati i documenti. E poi c'è chi non può andare a votare perché in qualche modo è impedito. Un paio d'anni fa fu realizzato un rapporto che si chiama Il Libro Bianco per la partecipazione dei cittadini, come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto, ed è un rapporto istituzionale richiesto dal Ministero, nello scorso esecutivo era il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, firmato una commissione di esperti presieduta da Franco Bassanini, della quale faceva parte Alessandra Ferrara, che è ricercatrice, prima ricercatrice dell'Istat. Buongiorno Ferrara e benvenuta ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
Allora, quando parliamo di possiamo parlare di una sorta di astensionismo involontario, di questo si occupa il rapporto, con l'identificazione di tre categorie, no?
Sì, diciamo che ecco, una delle componenti dell'astensionismo, possiamo definirla così, l'abbiamo fatto in questa relazione, definita involontaria in quanto sostanzialmente, pur essendoci sempre una componente di scelta degli individui, di fatto le scelte sono fortemente vincolate da impedimenti che sono concreti, quindi sono delle fattori, sì, che necessariamente comprimono questa libera espressione. E i tre segmenti sui quali prevalentemente abbiamo concentrato l'attenzione sono, da un lato, il gruppo delle persone che hanno un'età avanzata e quindi diciamo quelli che anagraficamente vengono considerati anziani, ancora statisticamente sono le persone sopra i 65 anni, ovviamente ormai la vita è molto più lunga e quindi diciamo che possiamo concentrarci anche su segmenti superiori. Sono tante persone, per esempio gli over 75 sono passati da circa 1,3 milioni all'inizio degli anni 70 a 7 milioni oggi, e in particolare la loro incidenza sul corpo elettorale, quindi su quanti hanno diritto al voto, è passata da quasi 4% o oltre il 14%. 14. Sì. Quindi si tratta di un gruppo molto consistente di elettori.
E all'interno di questi, all'interno di questi, per esempio, ci sono delle persone con ridotta mobilità, persone che hanno proprio delle difficoltà fisiche ad andare al seggio, no?
Esatto, sono persone che lamentano, comunque sono fortemente vincolate, se non del tutto impossibilitate. In questo caso necessitano di un supporto, di qualcuno che li possa eventualmente aiutare qualora siano persone comunque dotate di possibilità di movimento. E diciamo, nonostante la normativa italiana preveda delle funzioni di supporto affidate ai comuni con tutto quello che comporta in termini di budget e disponibilità effettiva di attivare questi servizi, le persone che vivono in famiglia, quindi non quelle che sono già ricoverate o ospiti di strutture pubbliche presso le quali è previsto che siano attivati dei seggi speciali, ma le persone che vivono in famiglia sono oltre 2,8 milioni, quelle fra quelle che vivono anziani in famiglia di queste caratteristiche con ridottissima capacità di movimento autonomo.
Senza contare la polverizzazione delle strutture, per esempio le RSA, cioè chiaro che quando hai una RSA con 20 persone non ci puoi mettere il seggio là dentro, no? Magari lo metti in un grande ospedale, però in una struttura di quel tipo.
Esatto, e tra l'altro queste RSA non sono anche distribuite omogeneamente sul territorio, ad esempio al nord sono molto più frequenti queste strutture rispetto a quello che succede in altre regioni d'Italia. Quindi c'è anche una simmetria territoriale di questa possibilità di accesso a questa facilitazione. Certo. Allora, e anche la distribuzione per sesso è importante, devo dirlo, perché i segmenti di votanti sono molto diversi come comportamenti e le donne anziane che hanno queste caratteristiche sono molto più degli uomini, quindi questo gruppo di donne anziane non autosufficienti nel movimento sono quelle che sono maggiormente compresse nella loro libera espressione.
Chiariamo per gli ascoltatori, non è detto che queste persone messe nelle condizioni vadano a votare o votino, però è chiaro che non sono, possono essere, è difficile che siano nelle condizioni di votare, mettiamola così. Il secondo capitolo riguarda la distanza dal luogo abituale di lavoro o di studio rispetto al comune di residenza, cioè devo votare da una parte ma lavoro e vivo in realtà in un altro luogo.
Sì, sono diciamo abitualmente dimorante in un altro luogo per studio o lavoro, anche questo è un'evoluzione di comportamento ovviamente, ora sempre più accentuata, sono quasi 2 milioni le persone che ricadono in questa condizione, cioè rispetto al corpo elettorale parliamo di italiani maggiorenni che quindi lavorano o studiano in un luogo diverso dalla residenza. Sono complessivamente il 4% del corpo elettorale, quindi anche in questo caso agevolare la possibilità di loro partecipazione consentirebbe di abbattere probabilmente una quota che certamente esiste in questo gruppo di astensionisti.
E terzo punto che ha suscitato un po' di polemiche, la parte dedicata ai comportamenti sociali legati a scelte di vita su tempo libero, escursioni, viaggi, cioè quel fine settimana io parto, no? Mettiamola così. Come mai si è deciso di inserire nel rapporto anche questa categoria? Abbiamo solo 30 secondi.
Diciamo, innanzitutto quantifichiamola, abbiamo fatto una stima per il 2018 delle elezioni del 18, sono circa 380.000 persone, quindi poco meno dell'1%, non è un gruppo enorme, ma è un gruppo che si rileva per tutti i mesi e per tutte le condizioni dell'anno a seconda delle stagionalità delle questo certo. tipo di fruizione. In questo caso la Commissione ovviamente non considera l'involontarietà, ma semplicemente propone di dire identifichiamo una finestra temporale nella quale collocare le diverse tornate elettorali o due in un anno, in modo tale che i cittadini, volendolo fare, possano considerare l'opportunità di partecipare al voto e di calendarizzare in modo opportuno eventuali altre scelte riferite al tempo libero. Questo, diciamo, garantirebbe almeno la possibilità di farlo. Attualmente è talmente randomica la possibilità, diciamo, la data nella quale vengono fissate le elezioni di qualunque ordine, e dobbiamo considerare che ci sono le comunali, tutte le locali fino alle regionali, i referendum locali, le politiche, le europee, quindi insomma sono tantissimi gli eventi elettorali in un anno. La Commissione ne ha quantificati oltre 65 dal 2013 al 2018, Vabbè, vuol dire che noi votiamo 63, molto spesso
63. Allora io la ringrazio, poi in questo libro bianco che vi consiglio di andare a guardare ci sono anche tutte le possibili soluzioni, a partire tanto per dare un'idea dal voto per corrispondenza che esiste in paesi come la Francia, gli Stati Uniti, non si capisce perché non si possa fare anche in Italia. Qualcuno, qualche ascoltatore già dice facciamo votare con lo SPID, non so se si possa fare, magari è una procedura più complicata, però è un elemento di dibattito anche per battere l'astensionismo. Grazie dunque Alessandra Ferrara, ricercatrice dell'Istat, per essere stata con noi. Il GR ci risentiamo subito dopo.